Viene brutalmente intercettata! Viene brutalmente intercettata! Questi signori della guerra si permettono di piaterare l'intelligenza artificiale, di software, gli stessi che stanno vendendo a Israele per massacrare le vite dei palestinesi. Noi siamo qua stasera per rovinargli la festa e saremo qua anche domani, ci torniamo anche domani alle 9 al Porto Cinghiali da Montella, perché questi signori della guerra non sono benvenuti. E per dire a Ursula von der Leyen che il suo piano di rinnovo noi glielo rimandiamo indietro, non un euro dei nostri soldi per la sua stessa guerra, non un euro dei nostri soldi al genocidio, alla Lega Nord, al Politecnico che organizzano questo evento nelle nostre città. La città di Torino oggi è nostra, domani è nostra, e di tutta nessuna. E quindi gridiamogliela forte ora che siamo qua davanti.
E questo è un intervento che fresco fresco, proprio appunto quando la realtà e la riproduzione della realtà sono praticamente contemporanee, ne parleremo a breve, intervento davanti alle OGR di Torino, dove domani sono invitati e noi li aspettiamo a braccia aperte, solo che abbiamo le mani impegnate, Jeff Bezos, Ursula von der Leyen, anche a Ursula un bel bacio glielo stamperei, Bezos in bronde, in bronde, e poi John Elkann, c'è anche John Elkann domani, certo, e lì bisogna progettare come riutilizzare gli stabilimenti
per mantenere
Fiat,
la tradizione
bellica torinese, nell'ambito del Turin Tech Week. Noi siamo per il Turin Destruction Tech Week. Grazie davvero per i numerosi contatti, e la radio davvero viene costruita, e l'informazione di Radio Blackout viene costruita in questi momenti più che mai collettivamente. E abbiamo anche il terzo uomo.
Vediamo se
ci sei.
Ci sono, eccoci qua.
Buonasera.
Orson Welles.
Buonasera a tutti.
È tornato Orson Welles. Buonasera e scusate se sono nelle vostre stanze, i bastioni di Orione, 20 e 12. Certo. Adesso...
Vabbè, ma noi siamo accoglienti.
Grazie.
Non è un problema.
Grazie. Io non ho mai pagato una multa, ma sono una brava persona. Non le ho pagate nel senso che le faccio scadere. No, non è vero, è tutto finto. Questo era solo entertainment. Adesso ritorniamo assolutamente serissimi. Bon. E vabbè, ma su Bon occupato. Però Adriano, dai.
Qui Bon sembra un po' lontano. Devo dire che vengo direttamente dalla manifestazione qua di Torino, veramente notevole. Molto partecipata, una partecipazione impressionante non solamente dal punto di vista numerico, ma direi una manifestazione trasversale dal punto di vista intergenerazionale, per esempio, e anche come presenza di persone che insomma non frequentano abitualmente le piazze. È evidente che la questione palestinese è diventata sostanzialmente un paradigma di una società che non ci sta bene, e soprattutto c'è una, come giustamente definiva Ilan Pappe quando è venuto qui a Torino, c'è una Palestina globale e un Israele globale che hanno delle visioni del mondo totalmente antitetiche, e direi che poi è veramente una metafora insomma questa questione palestinese, che ormai sta dividendo, il discrimine è diventato fra l'umanità e la disumanità disumanità, al di là di tutte i ragionamenti e le analisi che possiamo fare sul colonialismo di insegnamento israeliano, però di fatto c'è proprio un problema che afferisce all'umanità.
È proprio l'idea che ci sia questo spostamento della coscienza in alcuni soprattutto nella fertile terra di Sion, proviene dalla visione del film che dicevamo prima con Monica, perché quando alla fine risulta evidente che la bambina di la voce di Inder Rajab, il film appunto di cui volevamo parlare, che è stato realizzato da Kauter Ben Ania, cioè una regista tunisina, ecco che la bambina è solo un'esca.
Ma io non lo conoscevo in questa veste qui, scusate, perché qui lo sapete, quando ci sono io si fa anche un po' di cabaret, cioè sei partito,
sì.
Quindi questa è Delicatessen, noi siamo il terzo uomo è arrivato e quindi siamo al completo, e vorremmo appunto sancire questa unione, questa complicità,
raccontare quello che state facendo.
L'abbiamo già detto prima, ma adesso lo ribadiamo, e quindi il fatto che vogliamo appunto dedicare un piccolo spazio a cavallo tra le due trasmissioni, diciamo il dolce di Ristoradio, mi è piaciuta quella definizione, è l'antipasto di Bastioni di Orione, perché poi le tematiche insomma si intrecceranno non tanto con la cucina ma sicuramente con gli scenari geopolitici che viviamo, e quindi questa rubrichetta, fatemelo dire un po' in milanese,
questa pillola,
questa dalle coste, meno male che non ha detto supposta, questa pillola di piacere per gli occhi, oltre che per la mente, dedicato al cinema. Questa sera iniziamo con una lamata allucinante, nel senso che è un film che, come vi dicevo, vi toglierà il sonno, la fame, l'appetito, la voglia di fare, perché è una storia straziante in cui davvero si fa fatica a capire dov'è che sono andati a finire gli esseri umani. Intanto ci dicono che il corteo di Torino è entrato dentro le OGR. Molto molto bene. E perché così e così si può stendere il tappeto rosso per i potenti della terra. Brave, bravi, bravu. No, perdonami, perché non ero pronta a questo
tuo... No, ma mi sono agganciato a quello che diceva Giacomo.
Ma non si capiva che stessi parlando già del film, ma va bene così, va benissimo, questo è il bello della diretta, e del resto sono momenti concitati. In questo film la protagonista è, secondo me, la protagonista assoluta è la voce reale di questa bambina.
La bambina, certo.
Di questa bambina che è praticamente un'esca, stavi dicendo, no? Prigioniera dell'esercito israeliano, ma non in un carcere. In modo infame gli hanno ammazzato, sterminato la famiglia a 400 metri da casa, dopo che avevano emanato un ordine di evacuazione un quarto d'ora prima.
L'evacuazione ritorna.
L'evacuazione purtroppo ritorna. Una famiglia che non era una famiglia di terroristi, come esattamente quelli della Global Sumud Flotilla. Non hanno legami con Hamas, cioè oramai appunto ci sono delle stratificazioni di narrazioni fantastiche, fantascientifiche. Ovviamente questa non è la sua famiglia, non era una famiglia di terroristi, stava scappando via, e trucidano tutta la sua famiglia, quindi lei rimane per 10 minuti insieme alla sorella, se non sbaglio la cugina più grande,
la cugina più grande,
che è la prima che fa,
è la zia,
la cugina di 15-16 anni, che è quella che la prima che fa la chiamata alla Mezzaluna Rossa palestinese, che è l'equivalente insomma della Croce Rossa, e poi si sente una raffica di armi da fuoco e questa ragazza muore, e rimane questa bambina di 6 anni, Indy, che non crede, non sta al gioco di chi cerca di tirarle su il morale, di dirle che i suoi parenti stanno dormendo. Lei dice: sono tutti morti, venitemi a prendere, io ho paura del buio. È un racconto straziante, perché la voce di Indy
è vera.
È la sua voce vera, e ci sono altri momenti in cui il vero, il reale, o meglio la registrazione del reale, interfaccia con la finzione cinematografica.
Si interfaccia e la regista
interagisce proprio, no?
Lo dice anche, c'è la didascalia, ti dice: questa è la voce proprio vera, autentica, registrata durante questa chiamata, queste molteplici chiamate che la Mezzaluna Rossa fa con questa bambina. Quello che fa sì che lo spettatore, che non è più spettatore ma partecipa, sono le immedesimazioni nei vari personaggi che si vedono, ma la prima cosa che fa è si immedesima nella faccia di Umar, che è quello che prende la chiamata per primo, e gli ammazzano lì in diretta, appunto in diretta. Lui non l'ha mai vista, non la conosce, però ha sentito questa voce, una voce che si spezza nel momento in cui lui sta parlando con, è attonito, rimane allibito di fronte a questa ferocia che è, di cui lui è testimone. Così sono testimoni gli spettatori che volta per volta, sapendo che è una storia vera e guardando le facce di questi attori, che sono fantastici tra l'altro,
molto somiglianti ai veri protagonisti della storia, perché ha voluto la regista proprio lavorare su questa, no, secondo me, sovrapposizione quasi tipo carta velina, no, di realtà e finzione. E c'è un altro momento in cui si vede la mano di qualcuno che inquadra una delle persone coinvolte in queste telefonate, che è la psicologa, solo che nell'immagine che noi vediamo sul cellulare, che dovrebbe riprendere la finzione che è stata messa in scena, in realtà stanno andando le immagini reali di quel 29 gennaio 2024 in cui Indy è morta. Ed è morta insomma per tutta una serie di perverse situazioni che ci sono sulla striscia di Gaza, e ripeto, non solo, anche negli altri territori occupati dagli infami. Bastavano 8 minuti per raggiungere la bambina con l'ambulanza, ma in questi 8 minuti sarebbe potuto succedere di tutto di più, perché già molte ambulanze, molti paramedici e medici erano stati uccisi nonostante appunto andassero lì a portare soccorsi. Ed è quello purtroppo che succede anche nel film, nel senso che, come stava dicendo appunto Adriano all'inizio, Indy in realtà è un'esca, e si aspettano ore e ore, dei giri pazzeschi, no? Viene anche fatto questo disegno, sì, che riproduce poi l'infinito,
che è l'anello di Möbius, perché sono tutti passaggi che il mediatore deve fare per riuscire ad avere la via libera per poter andare
il
a prendere
corridoio, esatto, sicuro, affinché l'ambulanza possa passare e prestare i soccorsi.
Solo che è una trappola,
che è una trappola, e quindi anche qui è agghiacciante sapere che l'audio è l'audio reale. Noi ci siamo confrontati molto, abbiamo riflettuto molto anche su quelle che sono le nostre suggestioni, non solo personali, quelle cioè atroci, non ve la levate più dalla testa, dalle orecchie, dal cuore. La voce di Indy è quella storia tremenda, e poi chissà quante altre storie tremende così ci sono, che non sono state registrate perché magari le persone non potevano chiamare la Mezzaluna Rossa, eccetera eccetera. Mi colpisce il fatto che questa è la morte in diretta, cioè sentire una persona che realmente muore in diretta, che è una persona o di 15 anni o di 6 anni, è straziante. E mi ha ricordato quello che diceva il buon vecchio André Bazin. Adesso non so se a te, come dire, fosse nelle tue, esatto, sai che io sono del giro Nouvelle Vague, che diceva che in realtà è immorale al cinema rappresentare l'amore e la morte, perché sono due momenti come dire, che gli esseri umani intimi, che dovrebbero vivere senza il meccanismo di riproducibilità del reale di quel momento lì. Bene, in questo film io mi sono sentita di dissentire da André Bazin, perché secondo me era giusto far sentire, giusto perché dobbiamo prendere coscienza seriamente di quello che sta succedendo. Quindi, nonostante sarà una lamata, io personalmente vi consiglio di andarlo a vedere. Credo sì, che no, sia certo. Un obbligo morale, esistenziale, umano, quello di andare a vedere questa storia, che è una storia che la regista ha voluto portare sugli schermi con tutto questo lavoro appunto particolare che ha fatto di passaggio tra realtà e finzione. Ha chiesto tutte le autorizzazioni, la prima cosa che ha fatto, e mi è piaciuto molto, ha contattato la famiglia, la madre che è sopravvissuta con suo figlio più piccolo, ha detto che l'unica cosa che poteva fare quando ha sentito di questa storia, ovviamente è rimasta sconvolta, e si è detta: l'unica cosa che posso fare è una cosa piccola, io so usare la macchina da presa, ma è quella di diffondere questa storia. E in effetti la storia di Indy diventa una storia che rappresenta tutte le storie di questa violenza e disumanità perversa che vivono quotidianamente da anni i palestinesi.
Lei stessa ha detto che la voce di Indy non deve far sentire a proprio agio, ed è l'operazione forse opposta rispetto a un vecchio film sempre della Nouvelle Vague, di uno degli esponenti della Nouvelle Vague, Bernard Tavernier, che aveva fatto La morte in diretta con Romy Schneider. Anche in quel caso lei butta l'occhio su un bambino che è suo figlio e che morirà l'anno successivo, per cui lei poi si suiciderà, quindi tutte storie.
È una rubrica in cui spoileriamo i film, tra l'altro, secondo me, no? Che sì. Dite, lo prendiamo. Però il nostro manifesto è questo, ma anche Indy l'abbiamo assolutamente spoilerato, ma non vi toglierà le suggestioni e le emozioni.
Comunque si parte sapendo come va a finire. È proprio il gioco sul fuoriscena. La bambina è fuoriscena, non la vedi, non la vedi, però senti la voce. E invece nel film di Tavernier è l'occhio della protagonista attraverso il quale tu vedi in una falsa soggettiva. E così vedi tutto in modo osceno. Qui l'osceno è solo verso la fine.
Ma infatti secondo me c'è proprio il discorso di mettere da parte, di non far vedere il visibile per caricarlo ancora più di emotività, certo. Perché quando poi nelle ultime scene del film si vedono le immagini a colori, che, tra l'altro, a me è sembrato che quelle fossero immagini a colori e le altre in bianco e nero, forse perché ero veramente presa dall'emotività, non riuscivo a vedere neanche più i colori, ricordo solo la banda sonora della voce di Indy, tremenda perché diceva e stava vivendo una situazione tremenda la piccola Indy, però io credo che quelle immagini lì finali, in cui si vede la macchina in cui viaggiava Indy con la sua famiglia colpita da 355 proiettili, perché tanto glieli regalano, ne hanno di armamenti, glieli portiamo anche noi eventualmente se mancano, sì. Quindi 355
anche velocemente con noi,
con l'acqua scooter della Meloni e di Tajani dietro, 355 proiettili su un'autovettura in cui viaggiavano 7 persone, e poi si vede l'ambulanza schiacciata e compressa dal carro armato che era lì vicino e che ha aspettato che arrivasse l'ambulanza perché aveva il piccolo corpo di Indy come esca. E quindi
e che nel fuoriscena ti immagini tu con le tue paure quello che può aver subito la bambina mentre parla, e ti immagini la scena perché non ce l'hai sullo schermo, hai solo o dei volti oppure anche schermo vuoto
con appunto la banda dell'audio che è. E quindi secondo me questo svelamento poi di quello che non era visibile carica ancora di più di emozioni, di struggimento, un dolore straziante che però bisogna provare secondo noi, ed è per quello che ve ne stiamo parlando. Ultimissima cosa, intanto vi diciamo che ad ora non ci sono news dal corteo. L'ultima informazione era che sono entrati alle OGR. Vi dicevo che volevo ancora citare un paio di film che tra l'altro provengono proprio dall'area del Medio Oriente, due film iraniani che sono Pane e Fiore di Emak Malbaf, in cui anche si lavora a cavallo tra realtà e finzione. Il povero Emak Malbaf che si pente di un gesto che invece secondo me avrebbe dovuto essere orgoglioso. orgoglioso perché ha colpito violentemente uno sbirro guardia. Durante una manifestazione, gli ha fatto male, lui dopo 20 anni se ne pente, esatto, decide di fare un film, ma in questo film in cui ci sono degli attori che recitano ci sono anche lui e l'ex poliziotto che si rincontrano e rivivono quel momento. E l'altro, come dicevamo oggi con Adriano, è sicuramente è La vita continua, che è un po' il continuo dopo il terremoto nelle zone in cui Kiarostami ha girato quella delizia che è Dov'è la casa del mio amico. Qualche suggestione lanciata così, forse saremo più precisi e più cinefili nella prossime puntate. Giacomo è stato in silenzio.
Devo interrompere.
Bravo.
Perché a breve dovremmo sentire il nostro interlocutore previsto per la trasmissione di Bastioni, che è Alessandro Volpi, con cui parleremo della situazione economica in Israele, quindi siamo sempre un po' nel tema.
Certo.
Intanto diciamo che per i compagni che sono in corteo magari ci danno qualche notizia aggiornata di come sta andando lì all'OGR, e quindi noi a breve contatteremo il nostro interlocutore per questa analisi della situazione economica in Israele, poi riprenderemo con le nostre dirette e direi sicuramente senza ombra di dubbio un po' di musica.
E cambiamo sonorità, mi sembrano più adatti per gli argomenti che stiamo affrontando. Adesso Giacomo mi sta guardando male, però qualche pezzo dei Knick Cap lo dobbiamo mettere assolutamente, glielo dobbiamo anche perché questi qua, anche per i testi delle canzoni e quattro bandiere, la Kefia,
certo,
e il passamontagna, sono terroristi adesso sì. Loro
no, ma quindi... hanno dato anche adesione a tutto quello che è il movimento per
è assolutamente in tema,
secondo me si sono iscritti anche alla CGIL
in gaelico però.
On the news, it's your favorite Republican hoots. It's your fella with a neck or shoes. Two chains, two birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose. Two blues and a pint that's stout. I never you man, never smells a trout. Fuck, Coach K, Tatch, Acton, my yeah, young Stalford, Douglas, and the UP. Got that, even weed in my hat. Go back to Dublin if you want the rapping itched. I'm gonna say this once, you's gonna all stay, just don't be constant. Don't run around like silly old times, just take these. I'ma go for a dance. Go for a dance. Go for a dance. Go for a dance.